Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa puntata dei Cellanti nel fine settimana in cui si celebra il giubileo del mondo del volontariato, ritrovando una nostra vecchia conoscenza, suora Emma Zordan, religiosa delle Adoratrici del Sangue di Cristo, da molti anni volontaria nel carcere romano di Rebibbia, dove tiene anche un laboratorio di scrittura con i detenuti. Dalle riflessioni scritte dei ristretti poi scaturiscono pubblicazioni molto importanti per chi vuole avvicinarsi un po' di più al mondo della vita detentiva e ai suoi protagonisti. Noi Fuori, la voce dei detenuti di Rebibbia è il nuovo libro appena uscito per le edizioni Levante con la prefazione del vescovo di Latina, Monsignor Mariano Crociata, in cui i ristretti affrontano il tema del dopo carcere. Questo argomento in realtà era stato già oggetto del primo dei libri curati da Suor Emma, Paura della Libertà, uscito nel 2019. Ascoltiamo proprio dalla voce della religiosa perché tornare su questo tema e cosa è cambiato rispetto al passato.
Paura della libertà, emergeva prepotente il desiderio di uscire dal carcere, di ritornare a nuova vita, di godere degli affetti familiari, di sentirci liberi interiormente e responsabili delle proprie scelte, ma anche di avere tanta paura di non farcela, di essere inadeguati, di sbagliare, tanto da preferire di restare in galera. Le quattro mura a volte per il detenuto costituiscono paradossalmente una situazione di sicurezza. Non è un caso che non pochi vi fanno ritorno. In Noi Fuori la situazione non solo non è cambiata, anzi il fuori per un detenuto rischia di essere peggiore del dentro, addirittura più violento e più disumano. Nella maggior parte dei casi la scarcerazione rappresenta un incubo per i pregiudizi che si hanno nei confronti di chi ha sbagliato. Purtroppo la società giudica e non perdona, non riconosce il cambiamento, non si fida, respinge.
Gli estremi della vita detentiva, sia l'ingresso in carcere che il fine pena, sono i più delicati. Tanto è vero che le statistiche ci dicono che sono quelli in cui si verificano la maggior parte dei suicidi. Come stare accanto ai ristretti in questi due momenti?
Fuori dal carcere alcuni già sanno che si troveranno soli, senza sapere dove andare. Questa è la nuova condanna, senza occupazione, senza prospettive, senza speranza. Ciò che fa la differenza è un serio accompagnamento nei momenti più sensibili, come la perdita di una persona cara, una notizia indesiderata, una malattia incurabile. Insomma, l'unica vera cosa importante è prendersi cura del tormento che li attanaglia per il proprio reato e far sentire loro la gioia di essere perdonati dal Signore.
In questo volume emerge il disorientamento che vivono i detenuti, soprattutto quelli che hanno trascorso molti anni in carcere e che non hanno una famiglia ad attenderli fuori. Quindi la famiglia è sempre un elemento fondamentale.
Per chi ha trascorso molti anni in carcere ci vuole forza e coraggio per misurarsi con una realtà completamente cambiata, con una società che non accoglie, con la paura di ricadere nella recidiva. I fortunati che hanno ancora una famiglia riescono a superare tante difficoltà.
Un altro tema molto forte è quello del reinserimento lavorativo. In molti istituti di pena ci sono occasioni di formazione e lavoro, ma evidentemente non bastano. Inoltre i ristretti si sentono vittima di quella cultura dello scarto, così come l'ha definita Papa Francesco. Cosa fare?
Ponte tra il carcere e la società lo farebbe lo studio, il lavoro e l'educazione, che per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rappresentano una concreta occasione per il reinserimento sociale. Basterebbe mettere in atto l'articolo 27 della Costituzione. Purtroppo il lavoro in carcere non c'è per tutti e quel poco è a rotazione. Mancano corsi professionalizzanti, per cui sarà difficile per loro trovare un'occupazione che permetta una propria autonomia, per il semplice fatto che un ex detenuto spesso parte da una posizione svantaggiata in termini di pregiudizi sociali, di curriculum lavorativo.
Siamo nell'anno santo dedicato alla speranza. Come far sentire ai detenuti la speranza cristiana, che è una persona, la persona di Cristo?
La speranza è la molla che tiene in vita i detenuti. Quello che emerge sono due parole in particolare: paura e speranza. Dove trovare la speranza una volta fuori dalle mura? In loro c'è paura di ricadere nella recidiva, ma anche la speranza di trovare un angelo che li accolga e li aiuti. Le parole di Papa Francesco, che la speranza non viene mai meno, li consola e li conforta. Il loro grande desiderio è sentirsi dire di essere perdonati dei propri peccati per il male procurato a loro stessi e agli altri. Papa Francesco, sulla vita delle persone recluse, dice: le carceri abbiano sempre una finestra e un orizzonte. Nessuno può cambiare la propria vita se non vede un cambiamento e un orizzonte. Io ti aspetterò.
Il 26 febbraio scorso, in una solenne cerimonia al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato con le onorificenze al merito della Repubblica Italiana 28 cittadini e cittadine che si sono distinti per vari meriti. Tra questi c'era anche Carmine Falanga, fondatore e presidente della cooperativa sociale Idee in Fuga, che lavora con gli istituti di pena di Alessandria, in Piemonte, dove ha aperto nell'ordine una falegnameria, una pasticceria, un birrificio e infine un bistrò nelle mura carcerarie, ma accessibile anche dall'esterno. Per la sua attività volta a creare una sinergia tra le mura del carcere e le imprese. Questa è la motivazione che gli è valso il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Ascoltiamo il suo racconto di quella giornata.
È stata sicuramente la giornata della consapevolezza. Abbiamo preso atto che stiamo facendo qualcosa di importante, di significativo per la collettività. Questo riconoscimento io l'ho voluto fortemente condividere con tutti i ragazzi che ogni giorno si impegnano per cambiare la loro vita, ma soprattutto per regalare sorrisi a tante persone.
Ci eravamo lasciati a fine novembre con i festeggiamenti per il primo anno del Bistrò di Fuga di Sapori, brand della cooperativa sociale Idee in Fuga, aperto nelle mura della casa circondariale di Alessandria ma fruibile dall'esterno. Uno spazio tra l'altro che vi ha concesso la polizia penitenziaria.
Noi abbiamo applicato un principio, quello del recupero e riuso non solo delle persone ma anche degli spazi inutilizzati li abbiamo resi fruibili alla collettività alessandrina ma non solo, e in questi spazi è nato tutto il fermento della cooperativa che ci ha portato all'attenzione anche del Capo dello Stato.
In occasione di questa onorificenza ripercorriamo un po' la vostra storia. Nel 2018 l'apertura del primo laboratorio di falegnameria, poi la pasticceria e la panificazione e il Luppoleto Galeotto per la produzione della birra. Diversificare è stata una scelta o un'esigenza dovuta al contesto in cui vi muovete?
Un po' è stata una scelta perché, essendo laureato in economia, questa cosa non la voglio dimenticare né mettere in un cassetto, mi hanno insegnato che diversificare aiuta comunque qualsiasi impresa nei momenti di difficoltà che qualsiasi impresa può attraversare, a partire dal Covid, l'emergenza che comunque ha coinvolto tutte le aziende. E devo dire che la scelta di diversificare ci ha dato una grande mano, ma soprattutto ci ha permesso di poter inserire un numero sempre maggiore di detenuti all'interno delle nostre attività, sia dentro che fuori le mura del carcere.
Finora avete reinserito nel mondo del lavoro circa 60 detenuti, inoltre sono 15 i ristretti ed ex ristretti che si contano come vostri dipendenti. Le cooperative e le imprese che cercano di portare il lavoro dentro e poi al fine pena fuori dal carcere non sono moltissime, ma ci sono. Cosa pensa abbia visto in voi di innovativo e naturalmente pregevole il presidente Mattarella?
Sicuramente la voglia di aprire le porte del carcere sembra qualcosa di veramente difficile da fare, ma ci siamo riusciti noi, letteralmente aprendo un varco sulle mura della casa circondariale, dare la possibilità a tante persone, a tante realtà che prima ignoravano l'esistenza del carcere, tutte le sue problematiche, le abbiamo portate a capire e soprattutto toccare con mano, oltre ad assaggiare, quello che il lavoro può fare ed è così potente. Io vorrei ricordare anche una cosa: quest'anno, nell'anno del giubileo, il Papa ha aperto simbolicamente una delle prime porte all'interno di una casa di reclusione ed è un po' quello che noi abbiamo voluto fare con la nostra iniziativa. Però questa cosa ci ha accomunato, di aprire le porte è stato per noi veramente significativo.
Idee in Fuga ci ha insegnato che non ci si ferma mai. Quali i prossimi obiettivi?
Sicuramente quello di riuscire ad aprire un laboratorio esterno al carcere, un laboratorio di pasticceria, perché adesso ne abbiamo uno all'interno della casa di reclusione, perché ci aspettiamo nei prossimi anni comunque un aumento delle richieste dei nostri prodotti, la possibilità magari di allargare gli spazi del bistrò, non sappiamo ancora come, ma sicuramente qualcosa verrà in mente, con l'unico obiettivo quello di dare lavoro a quante più persone, ma creare delle opportunità che poi possano essere effettivamente spese nel mercato del lavoro.
E cambiamo argomento. In occasione del 50° anniversario della legge 354 del 1975, contenente le norme sull'ordinamento penitenziario in vigore, l'Associazione Antigone ha promosso un convegno per indagare se, a mezzo secolo dalla sua introduzione, la normativa ha mantenuto la sua promessa riformatrice. Ascoltiamo il presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, intervistato dal collega Michele Raviar.
Era una legge che colmava una lacuna grave, perché l'Italia aveva nel 1948 con fermezza innovato con la Costituzione, prevedendo nell'articolo 27 che le pene non dovessero mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e sempre tendere alla rieducazione del condannato. Ma per lunghi 27 anni quella Costituzione doveva fare i conti con un regolamento che era del 1931, pieno regime fascista. Nel 75 si arriva alla legge, una legge che voleva cercare di rimediare a quella lacuna. Oggi noi dobbiamo ritornare a quello spirito costituente per cercare di dare piena attuazione a quei diritti che invece purtroppo ancora sono in parte non riconosciuti.
Quali sono al momento ancora le criticità per quanto riguarda l'applicazione della legge?
Che negli anni la legge è stata più volte modificata, ancora oggi abbiamo una situazione di diritti non pienamente riconosciuti. Ad esempio, il sistema delle misure alternative non è un sistema che è decollato al punto da erodere i numeri della carcerazione. Oggi abbiamo 62.000 detenuti e la capienza regolamentare di 47.000 posti. Abbiamo dall'inizio dell'anno contato già tante morti, nel 2024 90 suicidi. A volte capita che una persona, come è successo di recente, tenta il suicidio e non viene avvertita la madre. Ecco, dobbiamo restituire umanità nel sistema e per farlo sono importanti le norme, ma sono importanti anche le persone.
Ci sono però anche delle note positive. In che cosa la legge del 75 è pienamente attuata? Quali sono le buone notizie?
Sicuramente nel tempo è accaduto che si è formata una classe dirigente penitenziaria che hanno assimilato quei principi presenti nella legge, diventandone i portabandiera. Altro fatto positivo è che la legge ammetteva la copartecipazione del volontariato e il volontariato è stato protagonista nei 50 anni passati, volontariato cattolico e volontariato laico, e ha costituito un braccio del sistema. A volte non è tollerato, a volte lo è, a volte proprio quasi un co-regista di un'applicazione umana della carcerazione.
Ma si pensa per esempio non solo alle misure alternative al carcere, ma anche al reinserimento attraverso il lavoro. Che esperienze possiamo citare?
Beh, il lavoro purtroppo stenta. La legge prevede che il lavoratore detenuto abbia piena dignità e addirittura anche un riconoscimento retributivo. Lavora purtroppo una percentuale molto bassa di detenuti. Abbiamo iniziative significative in termini di lavoro che poi ha un futuro, call center, cioccolaterie, panificazione. Si spera che su questo ci sia anche un grosso contributo da parte dell'imprenditoria esterna.
Il fine della pena è quello rieducativo e soprattutto è il reinserimento nella società. Possiamo avere in questi 50 anni una tendenza generale su come è andato il reinserimento nella società?
Fa difficile, molto difficile. Ovviamente nel tempo la incarcerazione ha riguardato sempre le categorie più vulnerabili, gente già esclusa socialmente prima. Un compito immane quello che si affida al carcere, di reinserire una persona che non è mai stata inserita. Aiuta quando arrivano parole di speranza come quelle dette da Papa Francesco in occasione dell'apertura della porta Rebibbia per il giubileo in corso. Sono parole che vanno in controtendenza rispetto ad altre parole che a volte invece costruiscono dei muri.
Oh. E al convegno per i 50 anni dell'ordinamento penitenziario è intervenuto anche il magistrato Marcello Bortolato, che ha partecipato alla tavola rotonda sul futuro del carcere in Italia. Il magistrato dal 2017 è presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e membro di diverse commissioni di riforma dell'ordinamento penitenziario stesso. Avvicinatosi all'Istituto della Giustizia Riparativa, che coinvolge la comunità civile come mediatore terzo tra le parti reo e vittima, e in Italia è legge dal 2022, ha scritto a quattro mani con Edoardo Vigna l'opera Oltre la vendetta, la giustizia riparativa in Italia, edito dalla Terza. Michele Raviar lo ha intervistato per noi.
La giustizia riparativa è semplicemente un programma che consente alle persone che sono coinvolte in una vicenda penale di risolvere questioni che da quel reato possono essere derivate. La giustizia riparativa risponde alla domanda principale se possa esistere una giustizia diversa da quella che prevede la pena tesa come dolore inflitto a chi ha commesso in atto un reato. Insomma, diversa da quella vendetta che, nonostante tutto, molti continuano ancora a considerare giustizia, e che invece è un modo di perpetuare il male infliggendo altro male. Ma la giustizia riparativa oggi è una legge, è una giustizia che ha l'ambizione di risanare la frattura tra chi ha commesso il reato e chi lo ha subito. Quindi non è un'utopia, non ha nulla a che vedere col buonismo, col paternalismo. Diciamo che è un programma parallelo che si accompagna a quello tradizionale e che però, attenzione, non è rivolto alla riparazione tout court, a risarcire il danno, restituire un bene, a conciliare un conflitto tra le parti, ma è proprio quella di risolvere vari aspetti che derivano dal reato, e soprattutto a coloro che dal reato hanno subito un danno a volte irreparabile che accompagna tutta la loro vita, cioè la vittima.
Ci sono sostanzialmente delle differenze tra che cosa prevede la legge e come è effettivamente applicata, e se possiamo fare di esempi proprio concreti di applicazione di giustizia riparativa.
La legge è entrata in vigore già nel 2022, però siamo ancora in una fase operativa di concreta realizzazione nel paese, perché l'operatività della legge è subordinata all'istituzione di questi centri di giustizia riparativa che poi dovranno svolgere questi programmi tra le vittime e gli autori del reato che intendano avvalersi di questi programmi. Quindi la macchina è partita, però siamo ancora in una fase preliminare. In realtà, dal punto di vista, diciamo, spontaneo, è esistente in Italia già da oltre 30 anni, soprattutto nel settore del processo minorile. Tutto quello che avviene e che è avvenuto finora è avvenuto grazie all'iniziativa di associazioni, mediatori privati che si sono offerti, attraverso anche convenzioni con enti territoriali, a offrire questo percorso parallelo. Oggi invece questo è un servizio che lo Stato assicura, questa è la grande differenza.
Una delle obiezioni che viene fatta alla giustizia riparativa, e la prendo dall'introduzione al suo libro, è che sia una sorta di giustizia scandalosa in cui la vittima e il reo vengono in un certo qual modo messi sullo stesso piano. Perché è percepita così e perché non è così?
Così perché nella giustizia riparativa non si giudica nessuno, non è quella la sede per irrogare le pene, quella è la sede della giustizia tradizionale, e quindi il reo e la vittima sono sullo stesso piano, nel senso che devono essere trattati nello stesso modo e con la stessa dignità, e questo sicuramente può provocare qualche scandalo, quindi questa equiparazione tra il reo e la vittima, ma non è una sede giudicante, non si devono stabilire i torti e le ragioni in quella sede, si devono solo cercare di mettere in contatto le parti di un conflitto affinché comincino a parlare. Il fatto che possa avere un successo ovviamente è del tutto eventuale, perché il programma può non riuscire, può interrompersi per volontà di una delle parti o di entrambe. L'importante è che reo e vittima possano essere messi in una sede neutra, lontana dal processo, lontano dalle luci e dalla pubblicità, perché possano affrontare le questioni che da quella vicenda penale sono sorte.
Chi può usufruire della giustizia riparativa? Cioè, sono previsti alcune categorie di condannati, di delitti?
Una delle caratteristiche principali della legge italiana è proprio la sua universalità. Negli altri paesi europei, nel mondo, si sono sperimentati programmi di giustizia riparativa proprio in sede di conflitti fra gruppi sociali, fra gruppi politici. Lo scopo della legge italiana è quello di rivolgersi a chiunque, anche in qualunque fase processuale.
E Ieri è stata celebrata la Giornata Internazionale della Donna. In questa occasione vogliamo fermarci un attimo a riflettere su alcuni dati del mondo carcerario femminile, spesso considerato una vera e propria minoranza penitenziaria. Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, aggiornati a gennaio 2025, su quasi 62.000 detenuti negli istituti italiani, appena 2.718 sono donne. Tra loro ci sono 11 madri che vivono in carcere con 12 bambini, una percentuale esigua di appena il 5% del totale. Di queste quasi 3.000 donne, appena un quarto si trova a scontare la propria pena nei soli tre istituti femminili attivi in Italia, Roma Rebibbia, Trani e Venezia Giudecca, dopo che il terremoto del 20 maggio 2024 nei Campi Flegrei ha decretato la definitiva chiusura dell'istituto di Pozzuoli, Napoli. Le altre sono rinchiuse in sezioni dedicate all'interno di penitenziari maschili. Per le madri con figli ci sono gli ICAM, gli istituti a custodia attenuata per madri, appunto, che in Italia sono 5. Per le donne la pena è doppia. Lontane dai figli ormai cresciuti, dagli affetti, soffrono l'isolamento in strutture pensate e costruite per gli uomini. Ma dal momento che sono quasi tutte colpevoli di reati minori, non sono considerate pericolose, non rappresentano un fenomeno di cui preoccuparsi. In altri termini, costituiscono una spesa residuale. Così in pratica hanno meno opportunità di lavorare, di partecipare ad attività trattamentali come corsi e laboratori, hanno meno possibilità di studiare. Poi hanno meno sostegno psicologico e meno accesso alle cure, anche quelle specifiche come gli accertamenti ginecologici o senologici, visite di routine ma fondamentali per la prevenzione, che in carcere diventano un lusso. Manca del tutto o quasi una regolamentazione della detenzione femminile. L'ultima è la legge Gonnella del 2015, che poi viene applicata nei diversi istituti con regolamenti propri sul vestiario, la possibilità di avere in cella effetti personali quali creme, smalti, deodoranti, assorbenti, che non rientrano nel vitto normale e non possono essere acquistati allo spaccio. Non sono dettagli, sono elementi che hanno a che fare con la dignità della persona e nello specifico con la dignità delle donne, anche quelle detenute che almeno per un giorno all'anno hanno il diritto di festeggiare come tutte le altre. Si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Sono i soldi adesso, che sei rimasta sola, pornografia ma senza sesso, effetto senza droga, dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai, ovunque prende forma, ultimamente fumo ed esco, veramente poco, sto mutando mentre fisso, stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo, finché l'alba va via dalla via, non mi è più chiaro se sia musica o burocrazia, questo caos che forma, il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole, è il ritmo delle cose, e ti stancherai come per come si, mi romperai come i tuoi giochi preferiti, quante cose li stiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a poco lento, amore senza sentimento, è un violento decrescendo, e ti stancherai come per come si, mi romperai come i tuoi giochi preferiti, quante cose li stiamo costruendo, è un violento decrescendo.
scendo. Si può fermare la pioggia, ma è inutile scomodare i cieli. Se in quelle macchie di Rorschach ci vedi cose le più crudeli. Buttati nel mondo, siamo alla prova. Come si lancia per caso un bouquet da sposa. Esco da un'altra festa, esco dall'algoritmo. Ritrovo la bellezza solo dietro l'imprevisto. È caos che corre, che lento muore. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose e ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose li stiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento, è un violento decrescendo, e ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo. Forse solo la stanchezza ti porta dentro quella stanza che hanno chiamato libertà, di dire no, di dire basta. Questo casino mi somiglia, è il lato scuro in piena vista, o è forse merda di un artista. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose e ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento, è un violento decrescendo, e ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo.
Boschi per me.